Allora, dall'altra parte del telefono ci sono Elisabetta ed Alessandra Omiliani, ma qui con me c'è anche Giustina Terenzi per condurre questa intervista con le figlie del mitico Piero Umiliani. Ciao Giustina, come stai?
Buon pomeriggio, caro Dario, buon pomeriggio a te e un buon pomeriggio nuovamente a tutti i nostri ascoltatori. Blues for Gasman è il brano che abbiamo scelto per inaugurare questa piacevole conversazione con Alessandra ed Elisabetta Omiliani, le figlie del grande compositore, che sono dall'altra parte del telefono, e quindi introduciamole subito.
Esatto,
buon pomeriggio,
ben trovate.
Grazie. Io sono Elisabetta, Alessandra arriva in un attimo.
Ben trovata Elisabetta.
Grazie.
È davvero un piacere avervi qua con Dario. Un po' di tempo fa, durante una nostra chiacchierata, essendo due grandi appassionati della musica di vostro padre, insomma, ci è venuta in mente questa chiacchierata, anche perché Dario appunto mi raccontava fuori onda di questo documentario che è in preparazione, e poi avevamo anche l'idea, insomma, di lanciare qualcos'altro, e quindi l'occasione è veramente ghiotta per stare in vostra compagnia questo pomeriggio. Peraltro, insomma, io anni fa ho avuto anche il piacere di fare una chiacchierata con vostro padre, per cui insomma è un ricordo bellissimo. Si parla proprio dei miei esordi.
L'occasione qual era?
L'occasione era un concerto che la figlia Elisabetta si ricorderà senz'altro, al Classico Village di Roma per il Jazz Festival. Era l'ottobre del 2000.
Sì, l'anno prima che morisse, sì, come no, lo ricordo.
E fu una bellissima chiacchierata su Radio Popolare, quindi a livello nazionale, fu veramente un grande incontro per me e la mia collega di allora, Silvia Boschero.
Voi dove vi trovate in questo momento? Da dove ci parlate?
Adesso siamo a Otranto.
A Otranto?
Sì, con tutta la famiglia.
Bene, cioè, bene.
Sì.
Elisabetta, allora in realtà con Dario si diceva fuori onda, insomma, non sappiamo nemmeno da dove incominciare, perché effettivamente parlare di Piero Umiliani è difficilissimo, nel senso che non basterebbe veramente una giornata, due, tre. Insomma, io intanto consiglio ai nostri amici all'ascolto di andare sul sito ufficiale, che è fatto benissimo, è veramente curatissimo su ogni aspetto della carriera di vostro padre. A questo punto, se Dario mi dà il via, io vorrei proprio partire dal fatto che quando ho avuto l'occasione di intervistare vostro padre, era il 2000, l'occasione, oltre a questo concerto che fu fatto appunto a Roma, era anche data dal fatto che la musica di Piero Umiliani e di altri suoi illustri colleghi come Morricone, come Ortolani, come Piero Piccioni, era tornata in maniera preponderante proprio nel mondo dell'ambito musicale, anche presso i più giovani, grazie a tutta una serie di pubblicazioni della Cinevox, della Rai Tempo. E mi ricordo che suo padre era da una parte stupito, ma anche molto molto contento di questa riscoperta da parte di un pubblico più giovane.
Sì, è vero, assolutamente. Ci fu il, diciamo, l'exploit della lounge music.
Sì.
Quello che mi ricordo io è che papà a volte ci guardava e diceva: ma io questa lounge music non ho neanche capito che cosa sia. Perché comunque per lui era fantastico essere riscoperto, perché poi non so, forse qualcuno probabilmente non lo sa, ma lui ebbe un terribile ictus all'età di 57 anni, per cui praticamente scomparve dalla scena per molti anni. E quando ci fu il suo ritorno, diciamo, grazie a queste compilation, a questi CD, diventò improvvisamente non famoso, però insomma fu, diciamo, riscoperto grazie a queste compilation, soprattutto presso i giovani, come dicevate voi. E per lui fu una meraviglia totale, perché non se l'aspettava, non capiva neanche bene perché, quale fosse appunto il motivo e che cosa fosse questa lounge music, però era felicissimo.
E questo è quantomeno fantastico. Io invece Umiliani l'ho scoperto tramite l'intervista di una musicista bravissima che è Matilde Davoli,
sì,
che a Consolio conosciamo bene, che citava Lady Magnolia di Today's Sound. Per me fu una specie di veramente di epifania musicale, ancor di più quando poi in un secondo momento, dopo essermi appassionato ai dischi di Umiliani, ho scoperto che Umiliani era nato a Firenze, quindi lo sentì non solo come una reference musicale incredibile, ma poi anche con una sorta di appartenenza, no? Perché nato nella mia stessa città. E quindi così mi veniva anche la curiosità di domandarvi l'Umiliani fiorentino, bambino poi adolescente, perché poi molto giovane, dopo gli studi al conservatorio, si trasferì a Roma. Piero Umiliani dove viveva a Firenze? Qual era, diciamo, il suo quartiere?
Allora,
qual era
papà,
la Firenze di Umiliani?
Papà è nato in via Coluccio Salutati ed è sempre rimasto attaccatissimo a Firenze. Perché era la città proprio del suo cuore, poi era fiorentino da 7 generazioni, quindi era attaccatissimo, stato al conservatorio di musica Luigi Cherubini.
Certo.
E poi appunto la doveva lasciare per ragioni lavorative, insomma, perché doveva andare a Roma, perché la musica da film era lì che veniva fatta.
Certo.
Però a un certo punto ha dovuto vendere la casa di famiglia, ma ha comprato un piede a terra a Firenze e lui ci tornava ogni volta che poteva. Lui, il suo attaccamento alla città è sempre stato fortissimo.
E poi è rimasto. Ma
sì,
sì. Che tu sappia, c'è stato un momento, diciamo, epifanico rispetto alla musica per Piero Umiliani? Cioè, c'è stato un momento in cui non so, l'incontro con un musicista, aver visto un concerto, aver messo le mani su uno strumento musicale da bambino?
Ma papà aveva questa, cioè, diciamo che lui è l'unico musicista, diciamo, in tutta la famiglia, per generazioni non c'è mai stato nessuno appassionato di musica come lo è stato lui. E a 4 anni lui aveva questa zia che sapeva suonare il pianoforte. E lo imparò a 4 anni, e penso che in casa rimasero tutti stupiti dal modo in cui lui lo apprese molto velocemente, e nacque in lui subito una tale passione che mi diceva che i miei nonni gli dovevano chiudere il pianoforte, perché tutto quello che poteva fare era suonare. Sì, questo pianoforte che poi tra l'altro è ancora in casa, insomma,
certo,
lo abbiamo ancora. E poi, in particolare per il jazz, la sua passione nacque negli anni della guerra, quando vennero appunto le truppe alleate. Però comunque c'era questa predisposizione per la musica che era innata.
Certo. Certo.
Per cui quando faceva il liceo al Galileo Galilei prendeva anche lezioni di armonia e di composizione da un insegnante privato, perché comunque era una cosa che lui voleva studiare. E tra l'altro abbiamo anche un suo diario di quegli anni, dove diceva: io quando sarò grande mi piacerebbe tanto diventare musicista, però insomma a quell'epoca diventare musicista veniva considerato un po' un lavoro per, insomma, un po' rischioso,
certo.
No? Dove non si sapeva mai
tutt'oggi.
Esatto. Infatti i suoi vollero che andasse al che studiasse all'università e si laureasse in legge.
Cioè, avremmo perso qualcosa.
Sì,
meno
male
ha fatto di testa sua.
Ha lavorato anche presso uno studio di notaio per un periodo.
Incredibile.
Ecco, ha scritto
per la Nazione. Ha scritto per la Nazione, poi voleva
è vero.
Fare il giornalista. Insomma, poi però alla fine è andato a Roma.
Meglio così.
E c'è stato anche il richiamo del cinema. Ecco, Elisabetta Migliani, noi siamo entrati per questa nostra chiacchierata con questo Blues for Gassman dai Soliti Ignoti. Colonna sonora di questo film bellissimo di Mario Monicelli, importantissimo per la storia del cinema nostrano. Poi suo padre ha curato anche L'audace colpo dei Soliti Ignoti, che è il seguito, e diciamo che questo brano è diventato anche di fatto proprio uno standard, e suo padre è stato uno dei primi a portare il jazz nelle colonne sonore nostrane. Ma le volevo domandare se è possibile, con più di 160 colonne sonore alle spalle, c'è un film a cui suo padre era particolarmente legato, o un genere a cui era affezionato, visto che poi spaziato veramente in tanti generi cinematografici, oppure un regista con cui amava collaborare in particolar modo?
Io penso che I Soliti Ignoti sia comunque rimasto sempre in modo particolare nel suo cuore, proprio perché è stata la prima colonna sonora, diventò subito un successo enorme, e poi si trattava di jazz, che era la sua grande passione. Poi di registi con i quali ha collaborato, quelli si teneva, insomma, era particolarmente legato, c'era sia Capitani che Gigi Scattini, ma sì. Quelli più che altro perché anche era amico proprio, eravamo amici
personalmente.
Anche delle famiglie. Sì, erano proprio, insomma, viaggiavano insieme, frequentavano, venivano a casa. E quindi se io dovessi scegliere un film che gli è particolarmente caro, direi proprio I Soliti Ignoti.
Poi mi raccontò suo padre che in realtà, siccome io gli facevo un sacco di domande anche su pellicole, diciamo, che venivano oggi di culto, ma magari all'epoca definite B-movies, eccetera, e suo padre, insomma, un po' si stupiva, no? Di come alla fine io e la mia collega si conoscesse dei titoli di film che poi non sono proprio passati alla storia del cinema, però insomma erano veramente importanti soprattutto per le colonne sonore. E allora lui mi raccontò che scriveva tantissimo, componeva tantissimo, in casa c'era una vera e propria music library, e spesso i registi, gli sceneggiatori andavano direttamente a casa e chiedevano, non so, un tema per un'atmosfera esotica, oppure questo è un thriller, ed erano già pronte, c'erano un sacco di composizioni già pronte che lui scriveva.
Sì, è vero, lui aveva quello che si chiamava il librone, perché papà componeva continuamente. Non è che lui vedeva il film, le mani del film, leggeva
lo scritto,
la sceneggiatura, sì. E gli veniva l'ispirazione. Lui l'ispirazione se l'aveva a prescindere, per cui lui comunque scriveva in continuazione, raccoglieva tutte le sue composizioni in questo librone e poi quando appunto il regista veniva a chiedergli, guarda, mi servirebbe un brano così, lui andava proprio a ricercare in questo libro, gli faceva sentire, poi certo le doveva tutte arrangiare, cambiare. Però era diciamo che questo era il modo in cui lui in genere lavorava.
Certo.
Ma poi, come dicevate voi, ha fatto talmente tanti film e tanti erano appunto dei titoli che a malapena se li ricordava pure lui, tant'è che a volte lo riguardava e diceva, ma io ho fatto questo, e lui diceva, papà, c'è il tuo nome.
Anche perché è un catalogo veramente. Ora poi i moderni servizi di streaming aiutano, diciamo, ad avere una visuale ad elenco, no? Di quella che è l'opera di un artista. Quello di Migliani è un catalogo enorme, no? No, nel senso che è una cosa.
In quegli anni lavoravano tantissimo, proprio.
Certo, senza sosta.
Sì.
Ah. Infatti prima magari poi di ascoltare anche un brano, anche un brano insieme, una cosa mi sono sempre domandato ascoltando specialmente magari album come Today's Sound o Psychedelica o Synthy Time o magari le compilation che raccolgono tutte le sue incursioni nel mondo della disco funk, io mi sono sempre chiesto quale potesse essere il modo, il metodo per un autore, un compositore come Migliani per, diciamo, rimanere aggiornato, comunque addirittura anzi porre ogni tanto lo sguardo anche al di là del decennio in cui operava. Mi viene in mente Battisti, che per esempio ogni 3x2 prendeva l'aeroplano, andava all'estero e vedeva cosa succedeva negli altri paesi e da lì ne traeva ispirazioni. Qual era invece, se c'era, il metodo Umiliani? Era un avido ricercatore di dischi, non so, qual era il suo modo per continuare a capire cosa stava succedendo nella sua contemporaneità?
Ma papà era una persona estremamente curiosa e questo penso che l'abbia portato poi a sperimentare in vari campi e a produrre delle musiche anche molto diverse da loro. Un'altra sua passione, lui aveva altre due passioni, una era l'archeologia, per cui adorava i libri di storia, di archeologia e di tutti i vari siti archeologici, e il viaggiare proprio i paesi esotici. E quando non viaggiava, la prima cosa che faceva era che organizzava un viaggio e con tutta la famiglia si partiva, e a quell'epoca non era una cosa poi così così solida,
immediata, insomma, certo,
fare...
certo.
Sì, sì, perché anche siamo stati tipo in Perù, in Israele,
wow,
in Polinesia, viaggi lunghi di un mese con la macchina da soli, giravamo, a volte non erano neanche i viaggi più tranquilli.
Certo.
E queste due cose, tra l'altro quando lui viaggiava sempre comprava gli strumenti musicali del luogo.
Bellissimo.
Ascoltava le musiche del luogo, quindi penso che le sue principali fonti di ispirazione poi alla fine fossero queste.
Ci vogliamo quindi ascoltare un episodio,
un
forse è massimo, diciamo, dell'Umiliani più contemporaneo e moderno.
Un brano che poi è stato oggetto anche di remix da parte di un sacco di grandi DJs e comunque gruppi degli anni 2000, ed è la meravigliosa e avvolgente Lady Magnolia.
Ce l'ascoltiamo insieme. Allora, nel mentre che suona Lady Magnolia, ci scrivono gli ascoltatori di Controradio al WhatsApp della diretta dicendoci: che intervista, ragazzi, sono in orbita. Abbiamo molti appassionati di Piero Umiliani qua fra gli ascoltatori di Controradio. Ti ha raggiunto anche Alessandra?
Sì, sì,
ah,
sì,
okay.
Ecco. Ben trovata, buon
Alessandra.
Pomeriggio.
Grazie.
A voi.
Mi sentite?
Sì. Stiamo tentando di raccontare una carriera meravigliosa, importantissima per la storia della musica italiana in pochi minuti, è quasi impossibile, però insomma ci proviamo. Una canzone che è rimasta poi appiccicata addosso a vostro padre e che forse alla fine l'ha anche un po' odiata, diciamo, è la famosa Mana Manà, però non la possiamo non citare, anche perché veramente attraverso questo motivetto geniale, con questo appunto assemblaggio di parole che non vogliono dire niente, credo, è diventato veramente famoso a livello planetario. Un motivo che arriva da una colonna sonora di un film di culto che ha fatto insomma anche discutere Svezia, Inferno e Paradiso, e poi da lì in realtà utilizzata anche negli spot pubblicitari, ma soprattutto diventata poi famosa in tutto il mondo grazie al Muppet Show.
Sì. Sì, giustissimo. Nata per caso perché mancava una manciata di secondi per riempire questa scena di queste ragazze che uscivano dalla sauna e si dovevano immergere mezze nude dentro il ghiaccio praticamente.
Sì.
E
wow.
Il regista, Luigi Scattini, disse Piero prova un po', e papà iniziò a fare qualche nota, dice ma non lo so, poi allora lì con Alessandroni iniziò a provare bodo. E poi alla fine dice sì, va benissimo, guarda banale, perché con quella voce nasale che usava sempre Nicoretti, Alessandro Alessandroni, e venne così all'improvviso di getto a Scattini piacque e la visero nel film. Papà però non era molto convinto di questo motivetto, infatti nella colonna sonora, nel vinile poi, non mise questo mini pezzo che doveva soltanto riempire una manciata di secondi, ma cosa fece? Mandò tutta la colonna sonora in America, lì alla Max Music, lì presero la colonna sonora, l'ascoltarono e di tutta la colonna sonora trovarono geniale questo pezzettino.
E
il nome fu cambiato in Manamanà e diventò un successone.
Sì.
E quando scrissero a papà il suo brano Manamanà è diventato un pezzo famosissimo, papà dice ma io non ho fatto Manamanà, ma che cos'è Manamanà? Soltanto dopo capì che Manamanà era in realtà Viva la fauna svedese, e da lì poi ha avuto tantissimo successo, tantissime pubblicità, trasmissioni, alla fine con i Muppet geniali,
esatto.
Hanno reso ancora più famoso il motivetto sia per adulti che per bambini.
Incredibile.
Vero.
Mi verrebbe a questo punto anche di citare Crepuscolo sul mare, inclusa nella colonna sonora di Ocean's 12.
Assolutamente sì, con la chitarra di Gangi.
Che è una cosa, quel brano lì, non lo so, io lo ascolterei in ripetizione per ore. E devo dire che per ragazzi coevi miei, Crepuscolo sul mare è stato forse il vero tramite verso Umiliani, no? Perché quel film un sacco di appunto di ragazzi coetanei miei lo hanno visto, magari da adolescenti, così, perché il film è più o meno del, direi, 2008-2009, 2005, lo mettiamo un goccino più in là. Brano meraviglioso. Dicevamo in apertura di intervista che state lavorando ad un film documentario sulla musica di vostro padre, con grandi ospiti musicali che reinterpretano classici e non solo della discografia di Umiliani, anche interviste di pregio. Che cosa ci potete anticipare, raccontare, soprattutto quando esce e dove lo si potrà vedere?
Allora, prima di tutto grazie all'Istituto Luce Cinecittà che ci ha dato la possibilità di fare questo documentario anche con la regia di Massimo Martella. E siamo partiti proprio dalla nascita di papà, siamo stati anche a Firenze al conservatorio e stiamo andando avanti, siamo addirittura partiti da un amico d'infanzia di papà di Firenze, carissimo amico, e adesso stiamo andando avanti, abbiamo fatto interviste a Piero Annunzi, a Gegè Munari, vogliamo intervistare la grandissima Edda dell'Orso.
Ah, che meraviglia.
Poi
che
vogliamo
voce.
Tirare fuori tutti gli strumenti elettronici di papà, perché noi abbiamo conservato tutto.
Bravissime,
tutto quanto.
Che bellezza.
E li vogliamo far suonare a Luca Sapio e vogliamo ricreare i suoni stessi che creava lui da solo la sera nel suo studio di registrazione. E poi tante altre interviste ancora dobbiamo fare.
Certo, e invece ad eseguire i brani di vostro padre saranno i Calibro 35, mi dicevate,
sì.
Che diciamo chi meglio di loro per presentare l'eredità delle colonne sonore all'italiana, quindi questo per quanto riguarda diciamo l'Umiliani più library music,
esatto.
Funk immagino,
esatto.
Esatto. Invece per quanto riguarda l'Umiliani jazzista,
Enrico Pierannunzi,
fantastico.
Enrico Pierannunzi che ha proprio collaborato con papà poi quando lui era giovanissimo, quindi l'ha conosciuto anche personalmente. Esatto, e quindi abbiamo subito pensato a lui quando c'è stata questa occasione.
È una meraviglia.
Bellissimo.
Il titolo c'è di già? Si può sapere?
Sì, si può dire? il tocco di Piero.
Favoloso. E l'uscita è prevista per?
marzo 2022.
Fantastico, noi lo aspettiamo a gloria. Nel mentre ancora ci scrivono al WhatsApp della diretta di Controradio: ciao e complimenti per il programma su Maestro Miliani, un saluto ad Elisabetta ed Alessandra, persone speciali. Questo è Alberto Vescovi che ci scrive e vi saluto, lo conoscete magari anche
Non di persona, okay. su Facebook.
Ecco, vedi.
Allora siamo contenti di avervi riuniti.
Siamo abbastanza attive sui social.
Sì, quindi. Io vi seguo con passione, infatti, perché voglio rimanere aggiornato e sono uno dei uno di loro.
A proposito, questa cosa, caro Dario, casca un po' a fagiolo, siamo quasi appunto in conclusione. Intanto io ancora una volta rimando al sito ufficiale di Piero Miliani, perché è veramente un pozzo incredibile di notizie e la vita di questo grande compositore e maestro, insomma, è stato fatto veramente a modino. Ma volevo chiedere ad Alessandra e Elisabetta se voi doveste in qualche modo suggerire a un giovane, a una giovane che vuole avvicinarsi alla musica di vostro padre e per poi naturalmente proseguire, quali sono così al volo due o tre titoli da consigliare?
Beh, quelli domandone. Che avete citato voi sono fondamentali, da Mana Mana, Gasman Blues, Lady Magnolia, Crepuscolo sul mare, la base.
Ecco, l'ABC.
Io ci aggiungo anche un Sentirsi entrata. Soli.
Sì, assolutamente, con la tromba di Chet
con
Baker,
Chet Baker
assolutamente.
Sì. Dovremmo fare un altro speciale solo per parlare di Chet Baker e Piero Miliani.
Ma allora guarda, visto che abbiamo citato infatti Chet Baker, è una delle domande che volevamo fare, e vostro padre ci ha lavorato e ci ha lavorato in un momento non facilissimo per quel straordinario musicista, quando era considerato un po' un reietto da tutti, no? Quasi nessuno ci voleva avere a che fare, invece vostro padre ci lavorò.
Sì, diciamo che soprattutto per penso che fosse Smog. Quando doveva registrare la colonna sonora, il produttore non era per niente contento, ecco. Sapeva che Chet Baker era inaffidabile,
un po' problematico.
Esatto, e invece papà ci teneva tantissimo, per cui si impuntò, e la storia vuole che Chet Baker a un certo punto sparì. La macchina che lo doveva andare a prendere e portare nello studio di registrazione lo andò a prendere e non lo trovò, oppure un'altra versione dice che lo prese, però lui voleva andare alla stazione, lo accompagnò alla stazione e sparì per 3 giorni.
Oddio.
E papà era alle strette, perché c'era il produttore che era arrabbiatissimo, certo. Poi c'è il che ritornò, ricomparve e si era venduto la tromba, però comunque sia si scoprì dopo che era andato a comprarsi la droga, certo. in Germania, però dice che appena sentì la colonna sonora, il brano che doveva eseguire, subito lo eseguì perfettamente, perché c'era questo dono ed era quello che papà voleva, insomma, certo. C'era solo lui. Alla fine riuscirono comunque a fare la colonna sonora.
So che era Chet Baker a chiamare vostro padre maestro.
Sì.
Che insomma sì, la dice lunga, no? Sulla caratura, sì, di personaggi.
E papà diceva: se sono io maestro, tu cosa sei?
Esatto.
Avevano un grandissimo rispetto reciproco, proprio una bellissima amicizia.
Bellissimo. Alessandra, Elisabetta, è stato un piacere. Noi
davvero.
Proseguiremo per altre 3 ore, ma insomma dobbiamo purtroppo salutarvi. Grazie davvero per
però
essere stati.
Però magari ci risentiamo
volentieri quando, a marzo dell'anno prossimo, quando sarà uscito finalmente il film. Il tocco di Piero, ricordiamo.
Comunque ci sarà una sorpresa a Firenze, c'è un progetto segreto al quale stiamo lavorando.
Ecco, allora.
Salutiamo Luca Andreotti che ci sta ascoltando e ci sta aiutando.
Bene.
E a breve forse avremo delle ottime notizie che riguardano Firenze.
Che meraviglia.
Allora le aspettiamo con piacere. Vi salutiamo con ancora un brano meraviglioso di vostro padre, Le Isole dell'Amore, per salutarvi e ringraziarvi ancora di essere state qua con noi. Su Controradio.
Grazie davvero.
Grazie a voi.
E buone
vacanze. Buon lavoro.
Grazie.
A presto.
A presto.
A presto.